Ave Maria bambini, ben ritrovati, tutto bene? Quando si è bambini è tutto bello. Ebbene, continuate a fare la volontà di Dio, ossia obbedite ai genitori, ai sacerdoti, agli insegnanti e giocate e divertitevi pure. Ora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla nostra splendida Mamma Celeste, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, vi sto leggendo dalla dottrina spiegata da Padre Dolindo Ruotolo e siamo alla quarta istruzione. Chi è Dio? Il Dio è purissimo spirito, infinito, perfettissimo creatore e padrone di tutte le cose. Siamo arrivati al settimo paragrafo. Dio è infinito, è eterno, è perfettissimo, è infinitamente buono. E ascoltate, io chiamo in mezzo a noi questo bambino e gli domando, come vi chiamate? Mi chiamo Luigi Amato. Chi vi ha dato la vita del corpo? Mio padre e mia madre. Bene, figlio mio, di modo che se non ci fosse stato vostro padre e vostra madre, voi non esistereste nel mondo. Non esisterei. Io mi inginocchio tremante ai piedi di Dio e gli domando: Signore, come esisti tu? Egli mi mostra se stesso. Egli ha in se stesso l'essere e la ragione dell'essere suo. È, per farvi capire, come se avesse in sé il padre e la madre. Dio, come se avesse in sé il padre e la madre. Se un fanciullo avesse il padre e la madre, non già fuori di sé, ma in se stesso, sarebbe sempre stato sul mondo e non potrebbe mai finire, perché avrebbe la potenza di rifarsi continuamente. Quando un bambino è cresciuto e si è fatto vecchio, il padre e la madre sua non ci sono più. Sono morti e poi muore anche il bambino che è diventato vecchio perché ha una vita finita e partecipata che si esaurisce. L'anima non muore, è vero, ma non muore perché è spirito, perché uscita dal corpo trova il suo creatore sempre vivente e sempre potente e non perde mai la sua vita. State bene attenti. Io dico, questa sedia, beh, bambini, io dico è di paglia perché ai tempi di Don Dolindo le sedie si facevano anche con la paglia. Adesso se ne vede qualcuno, ma adesso le sedie sono di legno. E allora Don Dolindo dice: questa sedia è di paglia. Ho detto una verità, o una bugia, ho detto una verità. Voi ve ne siete accorti perché sapete che cosa è sedia e che cosa è paglia. La sedia può durare sempre o si consuma. La sedia si consuma. E quando si è consumata, posso dire più io, questa sedia è di paglia? No, perché la paglia si è consumata e i residui sono stati gettati nel fuoco. Prima che il fabbricante avesse impagliato questa sedia, si poteva dire questa sedia è di paglia? Non si poteva dire, perché non esisteva ancora. La verità che vi ho detto, dunque, esiste, perché c'è la paglia. È una verità che ha principio e ha fine. Se io vi dico 4 e 4 fanno 8. Ho detto una verità o una bugia? Ho detto una verità. Come ve ne siete accorti? Lo avete capito dai termini stessi con i quali io vi ho detto la verità. Voi non avete bisogno di guardare qualche cosa o di fare una discussione per intenderla. Basta che sentiate dire che 4 e 4 fanno 8 per capire che è vero. Questa verità esiste e ha in sé stessa la ragione della sua esistenza. 100 anni fa la sedia non vi era e non si poteva dire questa sedia è di paglia, ma 100 anni fa, 1000 anni fa, 4 e 4 hanno fatto sempre 8 e di qui a 1000 pure sarà sempre così perché i termini della verità stessa la fanno esistere e sono termini che non si esauriscono e non si consumano. Per farvi intendere la verità, questa sedia è di paglia, ha come il padre e la madre nella paglia, ha avuto principio e ha fine. L'altra verità, 4 e 4 fanno 8, ha in se stessa, come il padre e la madre, è sempre stato così e sarà sempre così. Ora Dio è come un assioma vivente, è un essere infinito che ha in se stesso l'essere e la ragione dell'essere. Dio ha in se stesso l'essere e la ragione dell'essere. Egli non è una semplice verità speculativa come 4 e 4 fanno 8, ma è un essere che non ha né passato né futuro, ma è infinito. O come dice il catechismo, per farvelo capire, Dio è sempre stato e sempre sarà. Non ha avuto mai principio e non avrà mai fine, perché è eterno. Ve lo ripeto un'altra volta. Noi, per vivere, abbiamo bisogno del padre, della madre e di Dio che ci crea. Dio, invece, è così completo che ha bisogno solo di se stesso. Capisco che è una verità difficile perché noi siamo piccoli innanzi a Dio e non possiamo comprenderlo, ma ci basti sapere che è una verità. Tutte le cose hanno un principio e una fine. Anche una strada lunghissima ha un principio e una fine. Dio non è infinito nel senso che sia lunghissimo e larghissimo, ma è infinito nel senso che è un purissimo spirito, un atto puro, che ha in se stesso l'essere e l'infinita ragione dell'essere. Capite? Dio è spirito, puro, e in se stesso ha l'essere e l'infinita ragione dell'essere. Dio è perfettissimo. Voi sapete che significa perfettissimo? Nel senso umano, perfetto significa senza difetti, ossia significa corrispondere a quello per cui una cosa esiste. Se il calzolaio vi ha fatto le scarpe e vi vanno strette, sono perfette? No, sono difettose, hanno bisogno di essere accomodate. Così pure, se un operaio lavora male, è imperfetto. Se un ragazzo non studia ed è impertinente, non è perfetto, si fa odiare da tutti. Se un uomo ha sempre brutte maniere o commette dei falli, è imperfetto. Sulla terra tutti siamo imperfetti, perché tutti quanti abbiamo difetti, tanto nel corpo quanto nell'anima. Tutti abbiamo una certa limitazione nelle nostre attività. Per esempio, io vorrei far comprendere e apprendere il catechismo tutti in una sola volta. E non lo posso fare, perché la mente non ne sarebbe capace e il tempo di una sola lezione sarebbe insufficiente. Un alunno, per quanto studi con tutta la diligenza sua, non si fa dotto in un momento. Anzi, il professore di università è limitato nelle sue cognizioni ed è imperfetto. Dio, invece, appunto perché è infinito, non solo non ha nessuna imperfezione, ma è ripieno di tutte le grandezze e di tutte le perfezioni. Dio è onnipotente, perché può tutto con un semplice atto della sua volontà. Egli conosce tutto in un momento solo, senza bisogno di studiare o di stentare come facciamo noi. Egli è giustissimo e fa tutte le cose bene. Ricordatevi sempre di queste belle parole: Dio è buono e fa tutto bene. Egli è infinitamente buono. E lui vi ogni bene e non vi può essere alcun male, alcuna cosa storta, anche quando a noi sembrasse così. Com'è bello Dio, com'è buono. Egli è più bello del sole che sorge, è più bello della luna che vedete la sera nel cielo, è più bello dei fiori più delicati dei campi. Com'è buono Dio. Egli provvede a tutte le sue creature, come una mamma affettuosa. La mamma, quando pulisce la casa, si contenta di pulire solo le cose grandi che appaiono? No. Se vede per terra una pagliuzza gettata nell'immondizia, non prende lo straccio per pulirla, ma la caccia via nel cestino sporco. Dio invece si prende cura anche del verme che vive nel campo e con la sua provvidenza lo alimenta e lo sostiene. come buono Dio, anche con quelli che sono cattivi. Se voi vi portate male, la mamma vi priva di qualche cibo. Invece Dio fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi e fa venire la sua pioggia a salutare su giusti e sugli ingiusti. Quando vedete sulla terra uno che è disgraziato, non è Dio che l'ha fatto disgraziato, ma è lui che si è allontanato dal Signore. Sentite un fatto, una madre ha 4 figlioli, essi sono piccoli e la buona madre li alimenta, li nutre, li veste, ha nuovo, ma il più grandicello è un poco stupido e rifiuta tutto quello che gli dà la buona mamma. La mamma gli ha preparato anche un bel piatto abbondante e subito il fanciullo lo getta per aria, piange e non vuole mangiare, anzi scende dalla sedia e va a masticare i carboni neri del focolare. E io li ho visti, tanti bambini che niente meno si assunavano a avere in mano i carboni per masticarli. La mamma gli ha fatto un bel vestitino nuovo e il bambino non lo vuole indossare, anzi lo getta per terra e lo sporca. La mamma lo vuole pettinare, gli fa un poco di dolore, ma il bambino non vuole essere pettinato. Ditemi, come lo vedrete questo bambino? Lo vedrete sporco, magro, malvestito e sempre col pianto agli occhi. La colpa è sua e non della mamma. Quando vedete un uomo disgraziato, dite sempre, quest'uomo è lontano da Dio, non si fa curare da Dio, ma pretende di vivere a modo suo. Miei cari bambini, quanto è santo Dio, in Lui non vi è il minimo difetto, è tutto pieno di perfezione e di virtù divine. Voi vedete un uomo di buone maniere che fa la carità e lo amate, lo vedete dolce e lo stimate, lo vedete giusto e lo ammirate. Ora Dio è infinitamente dolce, è giusto, è pieno di maniere e anche quando castiga il peccatore lo fa perché lo ama assai. Il medico quando dà all'infermo la medicina amara, gli vuol bene o gli vuol male? Gli vuole bene. La medicina è amara, è disgustosa. Se un fanciullo sta per cadere in un fosso e la mamma lo prende per i capelli, gli vuole bene. Gli fa del male prendendolo per i capelli, ma lo salva. Dio fa tutto bene, anche quello che a noi sembra storto, anche quello che a noi pare cattivo. Si fa un bel pranzo a casa, perché è l'onomastico del papà. Vengono molti invitati. La tavola è piena, la mamma dice al figlio, vai in cucina. E io, perché me ne devo andare? Io voglio stare vicino al mio zio. Vai, dice la mamma, perché io voglio essere obbedita. E il bambino se ne va, altrimenti si busca. Quando è in cucina e piange, viene la mamma e dice, tu quando sei sciocco, ti avevo conservato una bella cosa e la volevo dare solo a te. Perciò, ti ho mandato via dalla tavola, prendila e non piangere più. Così Dio fa con noi, a volte sembra che ci triboli, eppure allora ci ha conservato la bella cosa. La mamma sta cucendo la biancheria vicino alla macchina, siccome si accorge che il punto non riesce bene, apre la macchina per metterci l'olio. Voi curiosi volete vedere com'è fatta. Mamma, questo pezzo è storto, non sarebbe più bello se fosse diritto? No, figlio mio, dice la mamma, se fosse diritto, allora sarebbe storto, perché la macchina non cucirebbe più. Quando ci sembra che Dio ci fa riuscire storte le cose della vita, e allora invece che ce le fa riuscire più belle e più dritte, perché Dio è buono e fa tutto bene. Dunque, amiamolo assai Dio, anche quando disperiamo, ripetiamogli spesso questa parola, che è un conforto soave in tutti i dolori della vita, che sarà un conforto per voi anche quando vi sarete fatti grandi. Dio fa tutto per il mio bene, anche quello che a me sembra male. Bambini, mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti.
Thank you.
Dunque, bambini, abbiamo visto che Dio è infinito, non ha né principio né fine, e che è bontà infinita, ci ama infinitamente. Ora, chi ci conduce a Dio? Ci conduce a Dio la Vergine Maria. E padre Stefano Maria Vanelli ha scritto un libretto veramente magnifico, Maggio, il mese di Maria. E i due ultimi paragrafi riguardano proprio la Vergine, veramente tutto il libretto riguarda Maria, però gli ultimi due, uno riguarda la devozione alla Madonna e l'altro il Santo Rosario. Vi leggo un po' della devozione alla Madonna. Sentite questo episodio. Una mamma insegna al suo bambino come fare il segno di croce. Prende la manina e gliela porta alla fronte, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma qui il piccolo rimane come pensoso. Via piccino, ripeti con me in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma il bimbo la interrompe. E la mamma dov'è? Commovente intuizione del bimbo. La presenza della mamma non è affatto secondaria per la vita cristiana, ossia la devozione alla Madonna non è affatto un momento superfluo di cui spiritualmente si possa fare a meno senza danno alcuno, al contrario. Gesù si oscura quando Maria è nell'ombra, scrive il padre Faber, ossia senza la devozione alla Madonna decade anche l'amore a Gesù. Il grande Sant'Alfonso dei Liguori voleva la presenza della Madonna in tutto ciò che faceva. Quando predicava, voleva che l'immagine della Madonna stesse sempre sul palco dove predicava. Una volta in un paese non trovò l'immagine di Maria sul palco, allora disse ai suoi più vicini: «Stasera la predica non farà grande effetto, perché non c'è la Madonna». E la Chiesa ci dice che la devozione alla Madonna è necessaria moralmente al cristiano per salvarsi, perché è un elemento qualificante della genuina pietà della Chiesa. La pietà della Chiesa verso la Vergine Maria è un elemento intrinseco del culto cristiano. Un giorno San Gabriele dell'Addolorata disse al suo padre spirituale: «Padre, io sono sicuro di andare in paradiso». «E come fai a saperlo?» chiese il padre. «Perché ci sono già, amo la Madonna, dunque sono già in paradiso». Proprio così, l'amore alla Madonna è segno di predestinazione, garanzia del cielo e amore di paradiso. E San Bonaventura dice: chiunque segnato dalla devozione alla Madonna sarà segnato nel libro della vita. Sant'Alfonso dei Liguori dice che chi ama la Madonna può essere così certo del paradiso come se già vi si trovasse. E San Leonardo da Porto Maurizio dice: è impossibile che si salvi chi non è devoto di Maria. E San Bonaventura dice: come per mezzo della Madonna Dio è disceso fino a noi, così è necessario che per mezzo della Madonna noi ascendiamo fino a Dio. Quindi nessuno può entrare in paradiso se non passa per Maria, che è la porta. La Madonna è la porta del cielo. E la Madonna fa la grazia della devozione a coloro che vuole salvi. E allora la Madonna poi è scesa dal paradiso e si è mostrata ai fanciulli, a Bernadette Soubirous, ai tre pastorelli di Fatima e ancora ad altri e altri. E che cosa è venuta a dire? Che lei desidera essere onorata con il Santo Rosario. A Lourdes, a Fatima, la Madonna è apparsa per raccomandarci il Santo Rosario. E la stessa a Lourdes sgranava la corona, mentre Santa Bernadette recitava le Ave Maria. A Fatima raccomandò la recita del Rosario e nell'ultima apparizione ella si presentò come la Madonna del Rosario. Quando a Fatima ha parlato della salvezza dei peccatori, della rovina di molte anime all'inferno, delle guerre e dei destini della nostra epoca, la Madonna ha indicato, ha raccomandato come preghiera salvatrice il Rosario. Lucia di Fatima dirà: da quando la Vergine Santissima ha dato grande efficacia al Santo Rosario, non c'è problema né materiale né spirituale, nazionale o internazionale, che non si possa risolvere con il Santo Rosario e con i nostri sacrifici. E sentiamo San Giuseppe Cafasso. Una mattina, molto per tempo, passando per le vie di Torino, incontrò una povera vecchia che camminava tutta ricurva, sgranando la corona dei rosari. «E come mai così presto, buona donna?» chiese il Santo Reverendo. «Passo a ripulire le strade». «A ripulire le strade? E che vuol dire?» «Veda, questa notte c'è stato il carnevale, la gente ha fatto tanti peccati. Io passo ora recitando delle Ave Marie perché profumino i luoghi appestati dal peccato. Il rosario purifica le anime dalle colpe e le profuma di grazia. Il rosario salva le anime». San Massimiliano dice: «Quante corone recitate, tante anime salvate». Il rosario fa bene a tutti, ai peccatori, ai buoni e ai santi. San Filippo Neri, quando gli si chiedeva una preghiera da scegliere, diceva: «Recitate il rosario e recitatelo spesso». Anche a Padre Pio da Pietrelcina, un figlio spirituale chiese: «Quale preghiera preferire per tutta la vita?» Padre Pio rispose: «Il rosario». E molti santi sono stati apostoli del rosario. E Padre Pio, quante anime che ha salvato con il Santo Rosario, ha dimostrato che il rosario è una catena di salvezza che pende dalle mani del Salvatore e della sua Beatissima Madre e che indica da dove scende a noi ogni grazia, per dove deve da noi salire ogni speranza. Anche Santa Bernadette tutto faceva dipendere dal Santo Rosario. La sorella diceva: «Bernadette non fa altro che pregare, non fa altro che scorrere i grani del Rosario». E il Rosario si può recitare dappertutto, per le strade, nella chiesa, nel mezzo pubblico e da tutte le parti. A Fatima il Rosario è stato il dono del cuore immacolato di Maria e anche noi vogliamo deporre il nostro Rosario nel cuore dell'Immacolata con l'impegno di recitarlo ogni giorno. Il Rosario e il cuore immacolato di Maria segneranno il trionfo finale del regno di Dio per quest'epoca. La devozione al Rosario e la devozione al cuore immacolato di Maria sono garanzia di salvezza. Anzi, la Madonna dice che le anime devote del Rosario e del suo cuore immacolato saranno predilette da Dio e come fiori saranno collocate da me, cioè da lei, dalla Madonna, dinanzi al suo trono. E allora voglia la Madonna tenere acceso in noi l'amore al Rosario e al suo cuore immacolato. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo. Bambini, mi leggo da un libro bellissimo scritto da padre Dolindo Ruotolo, «Una profonda riforma del cuore alla scuola di Maria, mese di maggio». In una lettera a un suo figlio spirituale scrive: «Il Santo Rosario non è una preghiera monotona perché vi si ripete sempre l'Ave Maria. Ogni Ave Maria detta contemplando i misteri è detta sempre con sentimento diverso. E l'insistenza della preghiera non è noiosa, ma è insistenza di amore. Anche il bimbo non chiama ripetutamente la mamma. Il suo grido, mamma, è diverso, secondo il sentimento che lo ispira e lo anima. Perciò recitate il Santo Rosario come figlio di Maria, che invoca la mamma sua celeste e implora il suo aiuto. E non bisogna scoraggiarsi nelle pene giornaliere e benedire il Signore». Per ultimo voglio leggervi qualche episodio che riguarda Padre Pio, che è veramente il santo del Rosario. Recitava rosari continuamente, di giorno e di notte. E con il Rosario quante grazie ha ottenuto di conversioni e anche grazie di guarigioni. E sentite un poco quando ci dice la signora Rina Giostrelli: avevo fatto un sogno, ho visto Padre Pio sul parapetto del coro, ma la sua figura aveva qualcosa di strano, perché nella testa era Padre Pio, ma al posto del corpo c'era un grande cuore. Un giorno dopo aver manifestato ciò al santo, gli chiese: padre, che significa questo sogno? Rispose: io sono tutto un cuore. Alla stessa Rina, il padre in una confessione disse: il mio cuore vive e palpita per la tua santificazione. A più di una figlia spirituale, Padre Pio ha detto: ecco tutto il mio cuore, te lo rendo proprietaria. E sentite ancora un altro fatto riguardante Padre Pio. Un giorno la madre di Don Felice Pennelli, sacerdote salesiano, andò in convento. Si era durante la guerra del 1945 e del figlio, che viveva a Gualdo Stadino da tempo durante la guerra, non si avevano più notizie. Si sapeva solo che combattevano contro i tedeschi in ritirata. La povera donna aveva bisogno di parlare con Padre Pio e ricevere una parola di conforto e di speranza. Salì in convento e appena fu davanti a lui disse: padre, che dolore grande ho nel cuore. Il mio dolore è più grande del tuo, replicò il santo. Quella mamma, non potendo capire tutta la portata di tale risposta, rimase un po' delusa, ma subito dopo il padre aggiunse, rincuorandola: avrai presto notizie. Il giorno dopo arrivò alla famiglia un messaggio: Don Felice sta bene. E a quanti chiedevano a Padre Pio: padre, lasciateci un ricordo vostro, Padre Pio rispondeva: amate la Madonna e fatela amare, recitate il Santo Rosario. Con il Santo Rosario Padre Pio ha ottenuto grazie e miracoli per tutto il mondo. E allora che ci costa a noi recitare un rosario? La Madonna l'ha chiesto proprio ai bambini, e quindi forza, diamoci da fare. Bene, il tempo è volato, vi saluto, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria!